il radiogiornale.
Buongiorno da Gabriele Bore. Ridazzi al 39% con i giorni contati dagli Stati Uniti, nuovi segnali di un'imminente intesa commerciale con la Svizzera. Vittime di violenza domestica, i cantoni adottano una serie di misure a loro protezione, l'anno prossimo il numero di emergenza. Preoccupa anche il mondo economico, il costante calo della natalità in Svizzera che nel 2024 ha raggiunto un minimo storico. Avviato il dialogo in Ticino tra i vertici della polizia cantonale, l'associazione del personale per individuare nuovi modelli di impiego. La Svizzera sarebbe dunque più vicina a una riduzione dei dazi doganali imposti dagli Stati Uniti, dazi che sono attualmente del 39%. A riferirlo è l'agenzia finanziaria Bloomberg, secondo la quale un accordo potrebbe essere raggiunto già entro un paio di settimane. E nella serata americana è stato poi lo stesso presidente Donald Trump a confermare la trattativa. I dettagli con il corrispondente a Washington Andrea Vosti.
Un accordo tra Washington e Berna è molto vicino, hanno confermato all'agenzia Bloomberg fonti anonime statunitensi coinvolte nelle trattative. Per la Svizzera si delinea un trattamento simile a quello riservato dall'amministrazione Trump all'Unione Europea, quindi con un'aliquota del 15% su tutte le merci esportate verso il mercato statunitense. Un bel progresso rispetto al proibitivo 39% attualmente in vigore. Il dazio più alto tra tutti i paesi occidentali. Siamo in stretto contatto con gli svizzeri, aveva confermato qualche giorno fa il rappresentante americano per il commercio, Jamison Greer. L'aspetto interessante di questo potenziale accordo è la possibilità di vedere il trasferimento della produzione negli Stati Uniti. Nello specifico, Jamison Greer ha citato il settore farmaceutico, quello dell'aviazione e le fonderie d'oro. A sbloccare l'impasse, Berna e Washington sarebbe stato l'incontro della settimana scorsa, nello studio Vale, tra Donald Trump e alcuni manager di imprese svizzere. Incontro durante il quale il presidente statunitense ha ricevuto in dono, oltre alla promessa di investimenti miliardari, anche un orologio di lusso e un lingotto d'oro con una dedica personale. Venerdì scorso c'è poi stata una videochiamata tra il rappresentante americano per il commercio e il ministro dell'economia Guy Parmelin. Una conversazione giudicata molto costruttiva da parte svizzera. Rispondendo a un giornalista nello studio Vale, anche il presidente statunitense ha confermato il buon andamento delle trattative con la Confederazione.
It's a beautiful country, it's a small country, but economically very big, so we're working on something.
Le fonti citate da Bloomberg, che hanno indicato in due settimane la tempistica per il raggiungimento di un accordo, hanno però voluto smorzare ogni prematuro entusiasmo. Di definitivo non c'è ancora nulla e alcuni nodi devono ancora essere sciolti. Inoltre tutto dipenderà dalla decisione e dall'umore di Donald Trump.
E alla Casa Bianca era ospite ieri il presidente siriano, un incontro storico considerando il passato da comandante di Al-Qaeda di Ahmed al-Shara, sulla cui testa c'era una taglia di 10 milioni di dollari offerta proprio dagli Stati Uniti. Tra i due paesi ora c'è un dialogo intenso che passa dalla sospensione delle sanzioni per giungere all'ingresso della Siria nella coalizione per sconfiggere l'ISIS. Nuovo passo avanti verso la fine dello shutdown negli Stati Uniti. Il Senato a Washington ha infatti approvato formalmente poche ore fa la legge con la quale garantisce il finanziamento dell'amministrazione pubblica fino alla fine di gennaio. 60 i voti favorevoli, 40 quelli contrari. Domani la questione approderà sui banchi della Camera dei rappresentanti, il cui presidente, il repubblicano Mike Johnson, spera di poterla votare già domani. I cantoni hanno deciso di rafforzare l'impegno contro la violenza domestica. La conferenza dei direttori cantonali delle politiche sociali ha approvato nuove misure per migliorare l'accesso alle case rifugio e agli alloggi protetti in tutta la Svizzera. E a maggio dell'anno prossimo, del 2026, entrerà in vigore il numero nazionale per le emergenze. Altri dettagli con Anna Valenti.
Il punto di partenza è il numero insufficiente in Svizzera di strutture di accoglienza per le vittime di violenza e tempi di attesa lunghi per la presa a carico. Lacune messe in luce proprio dal rapporto commissionato nel 2024 dalla Conferenza dei direttori cantonali delle politiche sociali. Da qui l'esigenza dei cantoni di mettere in atto un piano d'azione per colmare le lacune. Tre le priorità su cui l'Assemblea ha deciso di muoversi. La prima riguarda lo sviluppo di strutture più inclusive, come sottolinea Gabi Söllögi, segretaria della conferenza.
La violenza può toccare anche uomini. Registriamo anche violenza contro persone della comunità LGBTQI. La violenza domestica può toccare figlie, cioè donne giovani.
Secondo, garantire appartamenti protetti anche dopo l'emergenza per alleggerire le case rifugio.
Appartamenti consentano alle persone ancora vulnerabili, ma che non hanno più bisogno di una propria protezione, di vivere in alloggi assistiti e accompagnati per un certo periodo, perché le persone non sono ancora in grado di vivere una vita totalmente indipendente e c'è sempre il rischio che poi tornino dalla persona che ha esercitato questa violenza, no?
Il terzo punto è il rafforzamento della collaborazione tra le diverse regioni. L'obiettivo chiaro è garantire a tutte le persone vittime di violenza un accesso rapido ed adeguato a un rifugio sicuro. Ma la lotta contro la violenza domestica passa anche dal numero nazionale d'emergenza, che dopo molti rinvii entrerà in vigore nel maggio 2026.
In Svizzera nel 2024 la natalità ha toccato il livello più basso dall'inizio delle rilevazioni, ma quanto questo dato è un problema anche per l'economia. Giulio Rezzonico ha parlato con Marco Taddei dell'Unione Svizzera degli Imprenditori.
Sì, è una preoccupazione, è un problema per l'economia che va correlato con l'invecchiamento della popolazione. Questo, direi, ha due conseguenze negative. Aumenta la penuria di manodopera, visto che abbiamo meno bambini, meno nascite e un numero maggiore di pensionati.
I sindacati chiedono contromisure come orari settimanali più brevi, asili nido gratuiti. È una via fattibile, secondo lei?
Ma direi che contromisure sono necessarie, visto che la situazione è negativa per l'economia. Contromisure, io direi, innanzitutto a livello politico e federale, sono delle proposte che sono già in discussione, è aumentare il numero di asili nido e anche a livello di finanziamento bisogna ridurre il costo degli asili nido, che è un problema che tutti conosciamo. E poi effettivamente a livello delle imprese bisogna, e qui non abbiamo lo stesso avviso dei sindacati, trovare delle soluzioni per flessibilizzare maggiormente l'orario, la durata del lavoro.
Ma ci sono delle misure che sono effettivamente attuabili oppure semplicemente gli svizzeri non hanno più voglia di fare figli? Cioè magari è solo questa l'interpretazione?
Probabilmente anche una questione di generazionale, una questione culturale, quindi è difficile entrare in merito. Io direi ancora una volta bisogna intervenire a due livelli, il primo è politico, gli asili nido, bisogna solo trovare un compromesso, e a livello delle imprese la flessibilizzazione, evitare delle cose molto semplici, evitare delle riunioni di lavoro, non so, alle 7 del mattino, alle 7 di sera, per far sì che i genitori, le madri in particolare, possano continuare la loro attività professionale.
In Ticino ieri si sono incontrati i vertici della polizia cantonale e i rappresentanti dell'associazione del personale dopo la pubblicazione un mese fa dell'indagine svolta tra gli agenti e da cui erano emersi dati anche piuttosto preoccupanti. I punti su cui si è concordato di lavorare riguardano il riconoscimento e la cosiddetta work-life balance. Soddisfatto il presidente della sezione ticinese della Federazione Svizzera dei Funzionari di Polizia, Ivan Cimbri.
La situazione è cambiata completamente, ha aperto a nuove prospettive. C'era sicuramente un buon dialogo, ma la comprensione e la voglia di lavorare assieme probabilmente non era così marcata. Noi siamo estremamente soddisfatti di questo primo passo. Naturalmente non basta istituire il tavolo di lavoro, poi le cose dovranno funzionare e purtroppo naturalmente non funzioneranno immediatamente, nel senso che comunque ci sono dei tempi tecnici e non si può cambiare la polizia cantonale per domani mattina.
Hanno truffato la cassa disoccupazione del Canton Vaud per 3 milioni di franchi, un ex sindacalista, 3 imprenditori e un contabile. Ora hanno trovato un'intesa per evitare il processo. Lucia Mottini.
Doveva durare 3 settimane, invece il processo si è chiuso a sorpresa dopo 2 ore per patteggiamento. I fatti al centro della vicenda si sono svolti tra il 2013 e il 2016. L'imbroglio ai danni della cassa disoccupazione del Canton Vaud, scoperto da un'inchiesta giornalistica, funzionava così. Diversi imprenditori attivi nell'edilizia facevano fallire a ripetizione le loro ditte per permettere ai collaboratori veri e a conoscenze ingaggiate come impiegati fittizi di incassare le indennità per insolvenza del datore di lavoro. Un sindacalista di Unia, poi licenziato, fungeva da facilitatore. I soldi venivano spartiti tra tutti. Avrebbero approfittato del sistema una ventina di imprenditori e circa 300 impiegati per un ammontare totale stimato a 3 milioni. L'inchiesta ha perciò assunto una dimensione inedita per il Canton Vaud e il processo ai 5 principali imputati era atteso. Grazie al patteggiamento, i 3 imprenditori e un contabile sono stati condannati a pene che vanno dagli 8 ai 24 mesi. L'ex sindacalista, che finora aveva negato i fatti, ha ammesso di essere stato l'istigatore della truffa e ha ricevuto la pena detentiva più alta, 33 mesi di carcere. Nessuna complicità è invece stata rilevata alla cassa di disoccupazione, che però ha adottato nel frattempo diverse misure per evitare il ripetersi di simili abusi.
Una potente esplosione ha ucciso almeno 9 persone ieri sera a New Delhi in India, oltre 30 i feriti, di cui alcuni gravi. Gli inquirenti non hanno ancora formulato ipotesi sulle cause, ma il paese intero è stato messo in stato d'allerta. Ci dice di più la nostra collaboratrice Chiara Reed, che si trova proprio nella capitale indiana.
Ieri sera, poco prima delle 19, un'auto utilitaria avanzava lentamente nel traffico davanti al Red Fort, la fortezza simbolo della città, affollata come sempre di turisti e passanti. Poi, davanti a un semaforo, l'esplosione fortissima, che ha scosso gli edifici e distrutto almeno una decina tra auto e autorickshaw nelle vicinanze. Si contano almeno 9 morti e decine di feriti. Ma ecco cosa è emerso fino ad ora. Un certo dottor Umad Mahmad era l'intestatario dell'auto. Originario del Kashmir, 35 anni, era legato a 2 medici arrestati il giorno prima perché sospettati di nascondere una quantità enorme di armi e di esplosivo. Le squadre antiterrorismo avevano infatti individuato i depositi sia in Kashmir che a Faridabad, vicino a Delhi. Ritengono di aver scoperto una rete di terroristi dal colletto bianco, medici, cioè insospettabili, ma addestrati da elementi sovversivi pakistani. Mentre i 2 medici sono sotto interrogatorio, Umad si sarebbe spaventato, avrebbe caricato l'utilitaria di nitrato di ammonio e, secondo quanto emerso dalle telecamere di sorveglianza, sarebbe rimasto parcheggiato senza scendere per 3 ore prima di spostarsi sul luogo dove poi è avvenuta l'esplosione. E nel nascondiglio di Faridabad erano stati ritrovati 350 kg di nitrato di ammonio. Seguiremo gli sviluppi nelle prossime ore, ma una cosa è certa, era dal 2011 che Delhi non piombava nella tensione del terrorismo e da nord a sud il paese è incredulo e spaventato.
E ora in Italia, dove anche la Lega ha preso le distanze dal generale Roberto Vannacci, che del movimento è vice segretario federale, dopo le ultime annotazioni su Facebook secondo cui la storia del fascismo è stata travisata dai manuali scritti dalla sinistra. Considerazione da cui lo stesso Matteo Salvini e soprattutto il governatore uscente del Veneto, Luca Zaia, hanno preso le distanze. Sentiamo da Roma la corrispondente Francesca Torrani.
La marcia su Roma non fu un colpo di Stato, ma poco più di una manifestazione di piazza, e le leggi promulgate fino al 1938 compreso, che per inciso fu l'anno delle leggi razziali, vennero approvate dal Parlamento e promulgate dal re. Frasi persino troppo anche per chi Roberto Vannacci lo ha portato in Lega facendolo diventare vice segretario federale, era il maggio scorso, e la decisione di Matteo Salvini. Salvini che non è intervenuto direttamente, ma che ha archiviato le considerazioni del generale dicendo che il fascismo è stato sconfitto e che lui pensa al futuro, non al passato. Più diretto Luca Zaia, governatore uscente del Veneto e mai propriamente vicino alle idee di Vannacci. Il generale per me è uno dei tanti che ha la tessera, ha detto, e le leggi razziali sono il periodo più buio della storia italiana. In casa Lega, insomma, Roberto Vannacci, che rappresenta peraltro l'Italia in Europa vestendo i panni di parlamentare, continua a essere una figura agitatrice. Intorno a lui non c'è unanimità, una parte degli aderenti al carroccio reclama quella Lega delle origini legata al territorio e sul territorio si giocherà il 23 novembre un'importante partita, le elezioni regionali in Veneto, Puglia e Campania. Valga come esempio dei malumori il fatto che Roberto Vannacci è stato responsabile della campagna elettorale in Toscana, dove a metà ottobre la Lega è sprofondata al 4,4%.
Ed è tutto per il Radio Giornale, il che significa che adesso c'è lo sport. Buon ascolto e buona giornata.